Le favole morali sono la forma di espressione ideale per il cinema orientale. Attraverso simboli e metafore è possibile fare cinema con semplicità e leggerezza, senza dimenticare le emozioni.
Direttamente dall'Oriente, Michela ed Elisa presentano Primavera, estate, autunno, inverno e ancora primavera di Kim Ki-duk, Ferro 3, la casa vuota di Kim Ki-duk, My Blueberry Nights di Wong Kar-wai, In the Mood for Love di Wong Kar-wai, Hanabi, Fiori di fuoco di Takeshi Kitano e Il gusto dell'anguria di Tsai Ming-liang.
Lavoratori! Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Rientriamo nel visionario salotto di Radiovisioni. Come avete capito, oggi si parla di orientale e su queste fantastiche note che avete appena ascoltato erano la colonna sonora firmata da Michel Galasso di Un bacio romantico? No, bugia.
No, In the Mood for Love.
In the Mood of Love, for Love. Ma adesso vi parliamo di primavera, estate, autunno, inverno e ancora primavera di Kim Ki-duk.
È un film che esce nel 2003. E dal titolo comprendiamo subito come le quattro stagioni, a cui poi si inserisce la quinta, che non è altro che la prima per riprendere la circolarità, fanno riferimento proprio alle quattro stagioni della vita. Ed è interessante vedere come queste stagioni, insieme ai personaggi, insieme ad una casa che sembra quasi vivere nel nulla, in un luogo, in un laghetto fra i monti, passano 10 anni vediamo l'ascesi di un uomo, piuttosto il suo diventare maturo, il suo diventare uomo, attraverso queste stagioni che sono proprio le stagioni della vita, in cui ci sarà tutto, ci sarà l'amore, ci sarà l'omicidio, ci sarà il pentimento, ci saranno un sacco di cose.
Ci sarà la crescita interiore soprattutto e la catarsi interiore dovuta proprio alle parti negative, cioè è una storia che vaga tra elementi positivi ed elementi negativi, cioè tra bello e la propria antitesi. Il tutto scaturisce sempre dal primo, ovvero ogni qualvolta c'è un qualcosa di negativo nel film, è sempre preceduto dalla sua faccia bella. È come una catena che va avanti, negandosi ogni volta. Il bambino si diverte facendo del male a una ranocchia, a un pesciolino, e verrà punito con la stessa punizione che lui infligge agli animali per divertimento. Ed è lì la grande lezione umana. E così, in ogni passo della sua vita, dal più piccolo al più grande, verrà ripagato con la stessa moneta.
Infatti inizia con la storia di un bambino educato al rispetto dalla nascita da un anziano monaco, e questa è proprio la stagione della primavera, perché è la stagione dell'infanzia innocente e al tempo stesso crudele, come hai detto tu, come si comportava con gli animaletti.
Esatto, non sottovalutare mai la crudeltà di un bambino, di un bambino. Può essere la più sottile, esatto, mai provata. E prima di fare questo annuncio delle varie stagioni, a che cosa corrispondono nella vita, io vorrei farvi, qualora non aveste visto il film, caratterizzare il cosa si vede nel film. Il film è assolutamente sospeso in un non tempo, in un non luogo.
O piuttosto in un tempo intimo, che non è il tempo cronologico.
Esatto, noi siamo, è come se vivessimo all'interno dei personaggi, sì, non nelle loro vite reali. E scopriamo che in realtà questo interno altro non è che una piccola isola che appunto vive in un non tempo, in un non luogo, all'interno di una lontana Cina che noi non sappiamo percepire, ed è per questo che ci può risultare così strano. Nel momento in cui poi, nella stagione che è quella dell'inverno, e poi ci spiegherai perché, compariranno due personaggi che ci danno proprio il contatto con la contemporaneità, mentre prima eravamo appunto sospesi in questa aurea di magia e di posto lontanissimo, senza un tempo che ci potesse ricondurre a qualcosa di conosciuto.
E infatti seguendo proprio la maturità del protagonista, passiamo attraverso la primavera, come ho detto prima, poi all'estate, attraverso un'adolescenza appassionata che scopre anche l'amore e
in tutte le sue sfaccettature.
Poi l'autunno, che è l'ossessione amorosa che sfocia nella gelosia omicida. E infine l'inverno, in cui l'uomo si rivela, sembra aver trovato la sua saggezza, e il ciclo ricomincia, perché alla fine il protagonista troverà un bambino abbandonato da una madre e ricomincerà con lui tutte le quattro stagioni, proprio come il monaco ha fatto con il protagonista.
Ed è per questo l'ancora primavera. Io a questo proposito vorrei chiedere a te, se mi sai rispondere, qualora tu non sapessi farlo, ai nostri ascoltatori, di scriverci alla nostra mail cinema@radiofonica.com per rispondere a questa mia curiosità. Vorrei tantissimo risolvervela io, ma non sono stata in grado. Ho fatto delle ricerche e non ho trovato il responso. Qualora qualcuno fosse, che ne so, appassionato di cultura coreana, cinese, comunque orientale, magari lo sa. Questa donna, nell'abbandonare il bambino bambino, si presenta con un foulard che le copre il volto. Sì, secondo me è per coprirsi dalla vergogna e non farsi vedere, ma c'è qualcosa di più profondo in questa copertura del volto, perché nel momento in cui lei muore, cadendo nel ghiaccio gelato, quando il monaco, che ormai è lo stesso assassino di prima, lo stesso bambino, e insomma il protagonista di prima, ora è diventato monaco lui, e la toglie dal ghiaccio per dargli la giusta sepoltura, anche lì allo spettatore è celato il volto di questa donna. E secondo me ci deve essere una metafora di fondo, oltre che appunto al colpire questa scena in cui si vede lui che toglie il velo e poi la camera che cambia inquadratura. Però non so perché, vorrei, ecco, svelato il motivo di perché il volto della donna deve essere celato, no? Deve essere celato.
Guarda, è una domanda a cui non posso risponderti in modo assoluto, nel senso che posso darti la mia interpretazione, ma è difficile poi anche andare a indagare sulle metafore che gli stessi artisti mettono in essere, perché potrebbero essere delle semplici immagini mentali, e quindi anche loro stessi non saprebbero spiegarseli.
Scusa. Nel frattempo dal tecnico abbiamo avuto la soluzione.
La risposta del tecnico è stata: era brutta, quindi aveva bisogno di qualcosa.
Potrebbe essere, probabilissima, per carità. Noi non ci leggiamo a grandissime critiche che stanno.
Però rimane un po' come abbiamo seguito questo uomo nella sua maturazione, diciamo, fino ad arrivare alla sua saggezza, fino al momento in cui lui scopre quali sono i suoi. La saggezza è il momento in cui si scoprono tante verità, no? È il momento in cui ci si rende cosciente di molte cose, anche relative al passato. Eppure c'è un segreto, ci sono dei segreti, delle cose che non possono essere conosciute nel mondo e che restano tali.
Ah, secondo te è un non squarciare il velo di Maya, perché quella cosa deve rimanere dietro quel velo. Invece secondo me è un qualcosa di meno raffinato, la risposta che mi sono data io ovviamente da come impressione personale, è il fatto che nella cultura cinese forse la donna non è ancora così o perlomeno in quella cultura cinese che si vuole far emergere da questo...
Coreana.
Coreana, da questo film che è ancora legata al Kung Fu, alla meditazione, alla morte di un uomo nel momento in cui capisce che la propria missione è finita, quindi ad una cultura strettamente popolare, possiamo definirla, è forse ancora un po' arcaica, oggi non sarà più così. E quindi questa immagine del non voler far vedere la donna che compie un atto così miserevole come quello dell'abbandono del figlio, nonostante le lacrime, nonostante tutto, è proprio un non farla vedere perché non merita di essere vista.
Beh, è un'interpretazione in senso femminista, ovvero che ripropone...
Con gli occhi di un occidentale, sicuramente.
Ecco, che ripropone questa cosa. Beh, del resto, insomma, la società coreana è ancora profondamente maschilista. Non è una cosa... Rispetto comunque ai nostri canoni, ecco. Quindi
potrebbe essere, insomma.
Diciamo che noi diamo le nostre interpretazioni.
Sì. Insomma, ci proviamo, no? E prima dello stacco musicale, al quale poi seguirà un altro film, sempre di questo regista, io vi vorrei leggere qualcosa proprio a proposito di questo regista. Lui afferma che il suo cinema è un dialogo fatto di immagini, come per la pittura. Nel suo film parla di violenza, che a differenza di tanto cinema contemporaneo, non appare mai fine a se stessa, piuttosto inglobata all'interno di un quadro più grande ed elevato, che è quello dell'analisi dell'animo umano, del mutismo che caratterizza la maggior parte dei personaggi che abitano le sue storie, simbolo di una reazione, anch'essa fredda e quasi incosciente, di chi si oppone ai soprusi della vita e rinuncia alla comunicazione verbale. Quindi qui abbiamo l'assenza di dialogo come forma di protesta. In questo film si parlerà su 1 ora e mezza, 10 minuti forse. Elementi questi che, miscelati a scelte stilistiche e narrative, rappresentano un cinema fortemente innovativo, danno vita a una forma totalmente estranea a paragoni e parallelismi, che scaturisce invece dalla passione di un autodidatta che il cinema non l'ha mai studiato, né sotto l'aspetto teorico né sotto quello della pratica.
Infatti, se noi pensavamo di vedere un film religioso con in forme molto agiografiche o lacrimose, ci troveremo spiazzati di fronte a questo film che, pur riprendendo tutta la dottrina buddista o la parabola zen, è una pellicola comunque sia innovativa, nel senso che la religione qui permea la crescita dell'individuo, ma la crescita dell'individuo avviene appunto sperimentando tutte quelle che sono i successi e gli insuccessi della vita, tutte quelle che sono le esperienze della vita, quindi non da vero e proprio asceta che si situa al di sopra di tutto e di tutti in una vita quasi di clausura. Al contrario, qui bisogna attraversare tutti i rischi e i dolori di tutti gli altri uomini e della vita di ognuno, l'omicidio, il carcere, i suicidi, i prezzi da pagare perché riprenda tutto il ciclo naturale dell'esistenza. Quindi è sì un film di meditazione, ma anche un film molto vibrante, di una eleganza molto raffinata.
Esatto, è un film tangibile sulle varie età della vita che modificano e plasmano l'uomo fino a renderlo ciò che era in principio e ad insegnare ciò che gli è stato insegnato, un po' quello che succede a tutti noi nel momento in cui vogliamo o diventiamo genitori. A questo proposito facciamo una nuova pausa musicale, sempre con una colonna sonora di In the Mood of Love, la canzone è Living Proof.
Avete appena ascoltato un altro brano tratto dalla colonna sonora di In the Mood for Love, di cui avremo modo di parlare più tardi, perché adesso continuiamo sulla scia del cinema di Kim Ki-duk con un suo, a mio personale parere, capolavoro. Ferro 3, La casa vuota, esce nel 2004. Ferro 3, vedendo il film non si capisce da che cosa derivi il suo titolo. In realtà Ferro 3 è il nome di una mazzata golf, che è quella che porta sempre con sé Tae Suk, che è un ragazzo che si aggira in una città senza nome con la sua motocicletta, pernottando in degli appartamenti non suoi, dove non ruba niente, però semplicemente dorme, pulisce i panni, aggiusta le cose che sono rotte, mette in ordine, pulisce. finché in uno di questi appartamenti si imbatte con una donna altrettanto misteriosa, enigmatica quanto lui. Non c'è un dialogo, gli scambi che avvengono fra queste due persone sono solo a livello di sguardi, di piccoli gesti, ma in qualche modo sentono di appartenersi l'uno con l'altro e quindi fuggiranno insieme. Non vi svelo il resto della trama, sia perché ha poco valore riparlarne in questa sede, ma anche perché è un film che è talmente originale, così quanto raffinato, che cominciandolo a vedere si ha un desiderio di che il film continui fino all'infinito quasi, pur essendo un film dai tempi di cui tempi non siamo abituati, perché noi siamo abituati ai film più veloci, in cui ogni sequenza che vediamo ha un senso per capire la trama. Qui invece ogni sequenza che vediamo in realtà è una pura manualità, pura bellezza e delle forme. Quindi non vi svelo quello che avviene dopo in questo film, che è fatto proprio di... Le due parole che utilizzerei per descriverlo sono quelle di leggerezza e trasparenza.
È un film sulla solitudine dei protagonisti. Viene
soprattutto sulla solitudine.
Anche qui è eliminato completamente il dialogo, che si riduce quasi al minimo. E come forse, io non so, in quasi tutti i film di Kim Ki-duk sono i corpi.
Duk,
niente, oh. Se io mi fisso su una cosa è quella. Ormai lo dirò così per tutto il resto dei miei giorni. Non ci sarà bene. Se dirò mai Kim Ki-duk sarò convinta di sbagliare. Comunque, dicevo, è un film che si basa sui silenzi e sui sinuosi movimenti e sembra volare negli spazi, così come era sospesa sull'acqua dell'irreale lago, la casa in primavera.
Eccetera.
Sono insomma i luoghi che hanno la forza delle parole, le ambientazioni, così, ed è per questo che sono così plastiche, spesso da sembrare dei quadri. E questo regista viene definito come un'anomalia all'interno del panorama cinematografico mondiale. È un regista che si vede, prima è stato un pittore, pensa che lui, nel momento in cui ha capito di essere un artista, prima non ha mai studiato, era un ignorantello, si è lasciato prestissimo gli studi, si è arruolato, poi si è stufato, ha deciso di trasferirsi in Europa perché questa Corea gli stava un po' stretta. Trasferitosi a Parigi comincia a fare una sorta di esperienza bohemienne, comincia a dipingere per pagarsi da vivere, ma praticamente era come un po' l'artista rompiscatole, quella che gira per Corso Vannucci a Perugia, no? Che viene lì da te e ti supplica di comprargli il quadro, anche se tu lo ritieni, insomma, qualcosa di così. Poi alla fine ti fa talmente tanta simpatia che te lo compri. Un po' così era lui, faceva queste cose a caso, cercava di venderle per sbancare il lunario. Ma dalla pittura, suo primo amore nell'arte, passa al cinema. È venuto a conoscenza della settima arte, comincia a trasferire quelle che sono le finezze di una mente pittorica in cinema. I suoi film sono quadri che si susseguono, sono immagini che ci trasmettono il messaggio, c'è ben poco di dialogico e da ciò quindi si vede questa sua caratteristica.
Ma sulla base di quell'espressione che a me è molto cara, per cui parlare non significa comunicare, parlare tanto non significa comunicare, anzi, a volte proprio quei silenzi, quei gesti e quegli sguardi sono molto più importanti e esprimono molto di più di tante parole messe insieme. Questi i film, soprattutto in questo mondo coreano di cui noi vi abbiamo voluto dare giusto un piccolo assaggio, appunto sperimentano questo tipo di comunicazione molto più sottile.
Che anche la comunicazione del corpo, pensate ad un dialogo avuto con una persona che è di fronte a te, la stai vedendo, la puoi toccare, e un dialogo avvenuto a telefono. Ci possono essere tanti di quei fraintendimenti, mille fraintendimenti che se avessi quella persona di fronte non avresti, perché dallo sguardo, dal movimento, da tutto si può capire se quella persona è realmente nervosa, se sta mentendo, se dice la verità, se è realmente arrabbiata, cose che purtroppo dal solo tono della voce, a meno che non si conosce una persona, forse una mamma può fare con un figlio quarantenne, che quindi conosce, che ha sempre vissuto con lei 24 ore su 24, allora può darsi che, ma in tutto il resto dei casi non è così. La corporalità ha un valore immenso per la comunicazione ed è per questo che io voglio raccontare un piccolo aneddoto personale. Il complimento più bello che io abbia mai ricevuto nella mia vita è stato a seguito del primo maggio, dove sapete bene Radiofonica ha presentato, è stata proprio una serata dove la nostra radio l'ha fatta da padrona. Ed è stato quello che quando sono scesa una persona mi ha detto: complimenti, parli con il corpo, la tua gestualità ha fatto entrare, ho parlato di morti bianche, potrebbero risultare un qualcosa di molto noioso, e invece mi hanno detto che l'ho reso quasi come una favola, e che il mio muovermi e ondeggiare e quasi ballare mentre raccontavo questa cosa l'ha fatto concentrare molto di più su quello che stavo dicendo, che se magari l'avessi solo letto non ci avrebbe fatto attenzione.
Infatti sì, c'è una mia amica francese che ogni volta che parlo con lei me lo fa notare questa cosa, mi dice: è bello parlare con te, però non è come vederti, perché quando vedi e parli e gesticoli, tutto quello che tu dici io lo capisco meglio. Lei conosce l'italiano, non benissimo, lo conosce, io lo capisco meglio perché ti vedo e vedo la tua gestualità, e quindi riesco a capire quello che mi stai dicendo veramente. Al telefono sono solo parole, ma non c'è l'emotività, ecco.
È vero, e questa è una cosa verissima, e quindi aboliamo tutte le chat, tutti i modi di comunicare non diretti, qualora non fossero estremamente indispensabili.
No, volevo piuttosto sottolineare un altro aspetto, che è quello appunto della stringatezza, anche dal punto di vista registico di questo film, perché come abbiamo, è un film fatto... anche nelle case in cui questo ragazzo va, vive, eccetera, eccetera, troviamo sempre una certa... non so come dirla, delle certe forme geometriche, quindi una stringatezza sia dal punto di vista appunto del linguaggio che materiale, cioè propriamente materiale. E questa stringatezza però paradossalmente non esclude i sentimenti, e in modo particolare la tenerezza dell'amore che si viene a creare, che
tra
nasce
tra i
due protagonisti, con un epilogo fantastico che...
non ce lo dire.
No, però fa capire proprio la sottile eleganza di questo regista, perché un finale in cui addirittura la presenza di una persona nella vita di un'altra lei sente il suo ragazzo talmente dentro di sé che lui vive insieme a lei in presenza di suo marito, ma suo marito non si accorgerà mai che dentro casa c'è anche un'altra persona.
Oddio, è un'assurdità.
È un finale
forse
anche abbastanza enigmatico, che lascia molti punti interrogativi, e questi sono i film migliori del resto, quelli che ti permettono di ripensarci.
Ma in tutti questi film orientali c'è una sorta di quasi passione per il tradimento, per l'altro, è come se chi hai accanto non ti bastasse, forse perché è stata una scelta troppo prematura e quindi sbagliata di conseguenza, forse questo è il messaggio che vogliono comunicare.
Sai che cosa ha detto il regista in merito a questo film? Che no. Abbiamo detto si intitola Ferro 3, la casa vuota. Ha detto: siamo tutti case vuote e tutti aspettiamo qualcuno che rompa la serratura e ci renda liberi. E sembra proprio così, un gioco di interferenze esistenziali in una Corea ancora gelata da quella spaccatura avvenuta nel 1952, se non sbaglio, sempre priva di vita.
E adesso ascoltiamoci un brano tratto dalla colonna sonora di Un bacio romantico, Cassandra Wilson, Harvest Moon.
Let's go dancing in the light. let's go out and feel. Cause I'm still in love with you. I wanna see you dance tonight. Because I'm still in love with you. On this harvest moon.
Questa colonna sonora è di un film di Wong Kar-wai. Ho detto bene, Socia?
Sì, sì, ma io non sono in realtà molto ferrata nella lingua cinese.
Meno male. Però noi adesso vi parliamo dell'opera che lo precede, ovvero questa era la colonna sonora di Un bacio romantico. Noi vi parleremo di In the Mood for Love, che è una storia d'amore ritmata dalle ripetizioni dai brani musicali di Michel Galasso, che è quello che ascoltate nel nostro sottofondo, che è una musica molto melodica ma trasportante, e da canzoni spagnolo di Nat King Cole, come Quizás Quizás, che ascolteremo nel finale di questa puntata, non nella versione che c'è nel film.
Introvabile.
Che è introvabile, esatto. È un film che viene definito come il racconto del susseguirsi di una storia d'amore particolare tra pudore, rispetto e tensione. Infatti è la storia di quattro amanti e delle loro vite che si intersecano in maniera direi stravagante, quasi casuale.
Ritorniamo a quello di cui parlavamo prima. Dice un vecchio proverbio arabo che chi non capisce uno sguardo non capirà mille parole. Ed è proprio azzeccato per descrivere questo film, in cui i due protagonisti di questo film d'amore molto personale, molto intimo, si creano una relazione fatta sulla comprensione attraverso gli sguardi, l'amore attraverso la semplice osservazione dell'altro, dei suoi movimenti, dei suoi gesti, del modo in cui vive, e che fa preferire ai due amanti il rimpianto al rimorso, cercando sempre di vivere un amore senza mai realizzarlo, forse aspettando il momento in cui lo rimpiangeranno. Infatti lo rimpiangeranno nell'ultima parte del film. I due quindi si studiano, si osservano, si amano a distanza, senza però il coraggio di raddoppiare quella relazione adulterina che invece contraddistingue i loro rispettivi marito e moglie.
Sì, e secondo me è fantastica la scena nel quale loro sono al ristorante. Lui chiede a lei dove ha comprato quella borsa, le dice che gliel'ha portata il marito da un viaggio, dice: ah, sai, anche mia moglie ce l'ha. Lei chiede a lui: quella cravatta da dove venga? Me l'ha portata mia moglie da un viaggio,
anche mio marito ce l'ha.
E lì il classico regalo del traditore, che fa lo stesso regalo a partner e amante per non sbagliare. E lì loro capiscono di aver incontrato il partner di colui che con il quale viene tradito. L'ho detto in maniera difficilissima, potevo dirlo facilissimo proprio.
Ma penso che l'abbiamo capito tutti.
Sì, ho fatto un giro di parole allucinanti, ma si sa che io sono una donna ridondante. Capiscono anche di piacersi, perché poi lui l'accompagna a casa e si emerge questa tensione quasi sessuale fra di loro, ma la loro pudicizia e questo proprio non voler far all'altro ciò che si sta subendo gli impedisce di andare fino in fondo.
Infatti lei dirà sempre: noi dobbiamo essere come loro.
Esatto, è la frase che si ripete. È un film molto ridondante,
sia è anche
musiche,
molto ellittico.
Sì. Nelle musiche che si ripetono, le canzoni spesso ritornano, le battute spesso ritornano e anche le inquadrature spesso ritornano. E questa ripetizione fa entrare ancora di più il messaggio finale del film, che poi è soggettivo.
Certo, però anche visto come le musiche contribuiscono molto nel loro susseguirsi e ripetersi in determinati momenti, a farci sentire questo senso quasi di un ricordo sfocato, perché quello che stiamo noi noi vedendo è un qualcosa di sfocato, è soltanto il ricordo di un passato, di qualcosa che poteva esserci ma che di fatto non c'è mai stato.
E ciò contribuisce, a ciò contribuiscono anche le immagini che, mediante le quali viene impressa la staticità della vita di queste persone, perché il film è totalmente girato in interni. Scene in esterno sono pochissime,
solo...
rarissime, sono cupissime, qualora ci fosse, ce n'è una sola.
Una sola in esterni veri, ovvero nel tempio di Angkor Wat in Cambogia. Gli altri esterni sono tutti rifacimenti di studio.
Sì,
insomma,
ma comunque sono piccolissimi, cioè sì, brevi passeggiate in vialoni che sono comunque di notte
e che possono essere un luogo qualsiasi.
Sì, esatto. E questa è una caratteristica che forse sfiora un po' tutto il cinema orientale, perlomeno da me conosciuto, quello dei luoghi che potrebbero essere qualunque posto e ovunque.
Perché non è il determinare quel luogo a dare significato.
Perché è molto più importante l'intimità del personaggio. E sempre di questo regista io vi vorrei dire qualcosa di più su di lui. Viene considerato il più occidentale dei registi del cinema orientale.
Questo anche perché... se non sono d'accordo, perché credo che il più occidentale sia Ang Lee, e ce l'ha dimostrato il fatto che
assolutamente
i suoi film hanno avuto molto molto successo in Occidente.
Ma il suo essere occidentale è ben diverso, perché diciamo è un occidentale più legato al vecchio continente, a noi, piuttosto che all'America, come quello di Ang Lee. È un essere occidentale un po' diverso, secondo me. E perché lui viene considerato più vicino a noi rispetto che a loro, potremmo dire, anche se io non sono d'accordo con questa divisione, la faccio in termini artistici, sia ben chiaro, non razziali, ci mancherebbe altro. Per la forma in cui narra le sue storie, i temi sono quelli tipici dell'Oriente: l'intimità, la pudicizia, la tensione,
solitudine.
La solitudine.
L'assenza come... non sapevo come esprimerlo meglio.
Cioè l'assenza di un qualcosa o qualcuno, quindi di qualcosa di tangibile, potremmo definirlo, anche una persona è qualcosa di tangibile,
che
anche
diventa...
se c'è però quella persona
si
manifesta come assenza.
È, è al di là della fisicità o meno della persona stessa.
Sì. Va, trascende, diciamo, il reale.
Sì.
E il suo cinema viene definito come fresco, colorato, spontaneo e rivitalizzante, perché mette a fuoco dei problemi che sono diventati problemi del mondo, non più problemi intimi di una sola persona. È un viaggio fra i sentimenti delle persone. È un regista sperimentale, un profondo innovatore. C'è chi dice addirittura che se fosse nato negli anni 80 probabilmente sarebbe stato Godard. Se fosse stato francese, probabilmente sarebbe stato Godard. Peccato che è nato in Cina. Le sue pellicole mantengono il taglio classico della cultura orientale, soprattutto nelle tematiche. Non esagerano mai con i toni e non sanno nemmeno cosa sia la morbosità.
Esatto, non c'è mai un'esagerazione di toni. I toni sono sempre calibrati e molto, molto, stanno molto sul personale.
E quello che a me è piaciuto di questo film. Non si direbbe mai, da come appaio, che sono una persona molto spontanea, rido e scherzo, spesso scado anche nella volgarità per essere diciamo simpatica, però per quello che riguarda me, il mio piccolo io, sono molto pudica. Cioè ci sono delle cose di me che non devono assolutamente essere viste, che non possono essere viste, che sono mie e basta. E questo regista mi è piaciuto molto perché affronta soprattutto quello che è il tema della donna con questa pudicizia di fondo. Cioè, nonostante io sia sofferente, questa donna vive ha una stanza affittata in una pseudo casa, insomma, no? Quindi vive con altre persone che la rispettano, la stimano, ma non si mostra mai a loro, non fa mai vedere ciò di cui ha bisogno, ciò che le serve, ciò che vuole. E questa l'ho vista come molto simile a me, quindi mi ha colpito molto.
Sì, è una donna che si mantiene integra e mantiene dentro di sé tutte le sue sofferenze così come le sue gioie. Ora ti leggo quello che è stato scritto da un critico in merito a questo film. Wong Kar-wai simula un'attrazione fatale a tavolino e la rimpiange secondo l'etica della recherche proustiana, esprimendo l'invisibile delle emozioni con una cinepresa che sta al passo dei sentimenti e ci avvolge di calore.
E ancora Wong Kar-wai, questa volta in una lingua che non è la sua, in un paese che non è il suo, con attrici che non sono le sue, che sono Nora Jones e Natalie Portman, gira un bacio romantico.
E questo...
titolo originario My Blueberry Night.
Esatto.
Un bacio romantico che fa riferimento all'ultima sequenza del film My Blueberry Night, in merito a questa torta di mirtilli che ritorna nel film stesso.
Sì, che rappresenta proprio il legame fra i due protagonisti. Questo film è sicuramente il film più romantico che io abbia mai visto nella mia vita, e lo definirei come una storia d'amore metropolitana. Sì. Che viene scandita dall'incontro di Elizabeth, che è questa meravigliosa Nora Jones.
È molto molto talentuosa, direi.
Assolutamente, queste cantanti si riscoprono grandi attrici, ricordiamo Bjork in Dancer in the Dark. È quell'eclettismo di cui parliamo spesso, che quando una persona ce l'ha è veramente artista, riesce in più campi, poi vabbè, dipende. E questo film appunto viene scandito dall'incontro di Elizabeth, che parte dalla propria solitudine per incontrarne delle altre, che però sono delle solitudini eccessi, potremmo dire. Come in una partita a Monopoli, il film si concluderà dal via, da dove riparte, riparte dalla tragedia, come era iniziato, nel luogo dove era iniziato, con la persona dove era iniziata. Unico particolare che, se era iniziato con una storia d'amore che finiva, finisce con una storia d'amore che inizia. È un film che, detto così, può sembrare banale, hollywoodiano, una storia d'amore come tante. Invece no, è un film molto toccante, perché fra questi due protagonisti non succede niente, se non un dialogo che permea dal primo secondo di pellicola fino all'ultimo. Si raccontano quasi tutto mediante se stessi, però raccontando se stessi, e avviene solo questo bacio, che è un bacio realmente molto molto romantico.
Sì, sì, e non scade mai nel, appunto, nel banale o nel ridicolo. C'è quasi una magia, come un'atmosfera magica intorno a loro, nonostante, insomma, partiamo da una situazione abbastanza tragica in cui la ragazza è stata abbandonata dall'uomo con cui voleva andare a vivere, con cui pensava di vivere l'intera sua vita. È un film in cui si esplora anche il tema della distanza fisica fra le persone, e quindi la distanza fra i legami. E infatti facendo riferimento a questa cosa, Wong Kar-wai ha detto: ho voluto esplorare queste distanze in senso figurato e letterale, e la strada che bisogna percorrere per venirne a capo.
E lui afferma anche che questo è un film sulla distanza fisica, che spesso può essere immensa con un rapporto emotivo molto ravvicinato fra le due persone, e tanto più invece la persona che hai accanto è vicina tangibilmente a te, tanto più ti puoi sentire emotivamente lontanissimo da lui. Ed è vero che questo film analizza entrambi gli aspetti.
Poi, grazie alle colonne sonore di Nora Jones stessa e di Ry Cooder alla chitarra, veniamo trasportati in questa atmosfera quasi molto molto sofisticata, in cui c'è una contaminazione tra linguaggi fra la cultura pop e quella più aulica, e in cui veramente, cioè, siamo veramente toccati nel più profondo, anche se non ci sono grandi eventi nel film stesso. Non so come descriverlo.
No, è un film quasi completamente... on the road,
sì,
si potrebbe
sì.
definire. Anche se, scusate, anche la pronuncia... In realtà viene detto che nessun film di... Dito il nome, perché io non me lo ricordo, non lo so
Wong
dire.
Wong Kar-wai.
Esatto, lui. Tutti i suoi film non possono essere classificati in un genere preciso, perché
no,
lui sfugge ogni genere da un genere personale. Infatti questo dicono che varia appunto dal film on the road alla commedia sentimentale hollywoodiana all'introspezione orientale, cioè c'è un po' di tutto in questo film. Rappresenta un po' un incontro, di una sinergia di culture e di forme artistiche che poi ne vengono fuori, e da quale esce questo film, che è straordinario non solo per la storia ma per la fotografia. C'è una fotografia
soprattutto per la fotografia, che è firmata da, ora ti dico anche il nome,
nel frattempo io intrattenimento,
da un arabo che si chiama Darius Kondigi.
Ha sbagliato anche lei, so, non era pronta,
non è arabo,
sappiamo che lei le studia,
sì,
le pronunce
arabo. Vabbè, è arabo, iraniano in particolare, però è arabo.
Sì, è arabo. Comunque, andando avanti,
no, ti volevo dire anche il fatto che sembra quasi un film non... è difficile dire chi sia il regista di questo film vedendolo senza sapere che Wong Kar-wai è il regista, perché è vero che ci sono molte cose che fanno pensare a un cinema occidentale, però tutte queste
occidentale calabrese
sono inserite in un contesto talmente raffinato e talmente intimo
che è questo il tocco che dà di più il regista, forse.
Esatto, da lì si emerge che Hollywood c'entra ma non c'entra.
Esatto.
E in un'intervista, quando gli viene chiesto perché ha deciso di raccontare questo film proprio con questa lingua, in questo posto, lui afferma che l'idea di questo film nasce, pensa un po', da un cortometraggio cinese degli anni 40 più o meno, quindi legatissimo ancora a questa cultura orientale della donna. Però qui, insomma, c'è questa donna che viaggia a mezza America da sola, cerca lavoro,
è molto emancipata,
no? Quindi proprio... Quindi viene preso questo spunto, reinterpretato dagli attori, perché lui dice che il suo lavoro registico si è basato sul dare un canovaccio del carattere... Lui ha dato la storia, un piccolo canovaccio del carattere che doveva avere il personaggio, che poi è stato costruito sull'attore stesso, che gli ha dato le proprie caratteristiche. Afferma che le sue attrici sapevano molto di più dell'intimità del personaggio rispetto a quello che ne sapeva lui, perché sono state loro a costruirlo, e che il disagio che ha trovato nel lavorare in America è stato proprio questo, il fatto che gli americani sono molto individualisti, ognuno ha il suo lavoro e lo fa da solo, e poi il risultato del film è il mettere in maniera meccanica insieme il prodotto lavoro dei lavori di più persone. Lui ha detto invece che con estrema umiltà si è messo d'accanto ad ognuno a fissare il lavoro per capire e per imparare, dando poi alla sua regia il come far diventare la sua regia il prodotto di più menti, di tutti quelli che lavoravano, ed è per questo che poi si ha un film che entra nello spettatore, perché non è la tua visione, è la visione di tante menti,
una visione
che quindi può abbracciare tante menti.
È un classico film che dà proprio un piacere enorme essere visto.
E detto questo, chiudiamo la nostra parentesi dedicata a questo regista e ci ascoltiamo.
Ci ascoltiamo una canzone fantastica. Abbiamo detto prima, non abbiamo proprio la canzone che c'è nel film. Torniamo indietro con In the Mood for Love, chissà.
Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo. Pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperándome y tú contestándome, quizás, quizás, quizás,
quizás, quizás. Con questa canzone dai ritmi e dai toni spagnoleggianti che fa emergere il grande eclettismo del regista di cui abbiamo appena parlato, voliamo e parliamo di un altro regista, di un altro film. Questo film si chiama Anabi,
Anabi.
che significa fiori di fuoco, ovvero rappresenta i due
chi
elementi.
Chi è l'autore? Dai, che tutti lo conoscono questo.
Non lo so.
Takeshi Kitano.
Takeshi Kitano, chi è che non lo conosce? Kitano. E i fiori di fuoco rappresentano i due elementi e le due anime della pellicola, che sono i delicati fiori e il violento fuoco delle pistole. Infatti ci parla di un poliziotto violento che poi diventerà un marito dolce e comprensivo nei confronti di questa moglie sul letto di morte, e l'altro protagonista, che è Oribi, un suo collega che rimarrà paralizzato durante un'operazione di polizia e vedrà il proprio mondo crollargli addosso, tenterà il suicidio ma poi si dedicherà alla pittura. Quindi fra spari, fra tragedie e fra estrema dolcezza che poi emergerà, un film sugli antipodi, ossimorico potremmo definirlo.
Infatti è un film polimorfico, perché parte come un poliziesco, continua come un noir e finisce come un vero e proprio melodramma esistenziale. Alterna quindi il racconto lirico a quello tragico, a scoppi di violenza, a digressioni sulla pittura, quindi sull'arte, e è un film quindi che spiazza, che ci coinvolge e ci colpisce e in certi casi ci commuove anche, perché al centro appunto c'è la storia di un'ordinaria solitudine esistenziale metropolitana, scusate,
oddio. Niente, è partita Elisa.
No, ci sono.
Paura, io quando va così non so che fa, perché non so, perché
presente,
ride. Siamo
presente,
sole.
È presente quando ti viene da ridere da sola e non sai nemmeno perché, non riesci a smettere, soprattutto in situazioni in cui non dovresti ridere.
No, e non so se questa sia una cosa positiva, Elisa, per te, eh?
Infatti non lo è.
Ok.
Vabbè, comunque un dramma contemporaneo che risucchia la vita del personaggio fino al suo suicidio. Scusate se ve l'ho detto. È una storia drammatica del Giappone di oggi, è narrata con un ritmo che è quello lento, tipico, come abbiamo ripetuto mille volte nel mondo orientale, con delle musiche fantastiche e con altrettanto fantastici artifici registici. Hanabi, infatti, ha fatto sì che Takeshi Kitano vincesse il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia del 1997.
Io voglio dire una curiosità stupidissima su questo film, dopodiché passeremo al secondo, è che metaforicamente Hanabi sta per fuochi d'artificio, cioè tradotto letteralmente significa fiori di fuoco, com'era? Mi ricordo
Hanabi,
più.
Fiori di fuoco, Ana che è la... che sta per fiori, e B perché loro basta aggiungere una particella per cambiare l'area semantica di riferimento.
Ok, e quindi metaforicamente questa espressione sta per fuochi d'artificio. Perché il titolo non è stato tradotto con fuochi d'artificio? Perché è uscito lo stesso anno del capolavoro di Pieraccioni, Fuochi d'artificio. Quindi per non creare un'omonimia fra
esatto.
i due film si è scelto questa espressione, che forse è anche un po' più poetica e romantica.
Poi devi vedere quanto in realtà è bello l'ideogramma di Hanabi, è bellissimo.
Ci credo, guarda, me lo sto andando a cercare. Passiamo a Tsai Ming-liang.
L'hai pronunciato bene!
Incredibile, ho vinto un bacetto sulla guancia.
E da me.
Che fa uscire il film Il gusto dell'anguria nel 2004, dove la grave siccità sta anche qui ad elevarsi a metafora assoluta della solitudine dei protagonisti, tra porno e solitudini. Questo film va avanti in un gusto evidentemente occidentale, nelle coreografie e nelle sonorità, perché si mischia al musical, a metà strada tra il kitsch e il vintage, nelle atmosfere e allo stesso tempo colorate e retro.
È per questo... Scusami,
prego. Il vero tema della pellicola di Ming Liang è evidentemente appunto la solitudine, di cui appunto la siccità è metafora fin troppo scoperta. Il regista taiwanese prosegue questa indagine con estrema coerenza nello studio delle inquadrature, che sono precise e delimitate nello spazio dei personaggi, sia verticalmente che orizzontalmente, sottolinea la mercificazione e la solitudine grazie ad un uso quasi costante di un grandangolo freddo ed asettico.
Sono d'accordo. Il film infatti sconvolge lo spettatore, lo disgusta e respinge in alcuni casi, grazie anche all'introduzione di queste scene erotiche fatte attraverso la tecnica più famosa
più comunemente conosciuta come point of view, ovvero sono delle inquadrature effettuate dal punto di vista del protagonista maschile durante l'atto sessuale. Ming Liang prende in questo modo le sue distanze proprio dalla materia, alleggerendo tutta la tetraggine di queste scene molto molto realistiche, anche con dei siparietti musicali e delle danze di indubbio gusto kitsch, come tu hai detto prima.
E che comunque era ovviamente una critica, quella che ho letto, scritta da me, in prima persona.
E comunque Tsai Ming-liang è un esteta irriducibile, è un creatore di una materia cinematografica veramente veramente sconvolgente, in cui questa mancanza di acqua è anche una mancanza di liquido amniotico, quindi una mancanza di vita. E in questo il gusto dell'anguria, con questo il gusto dell'anguria, Tsai Ming-liang costruisce una love story che è in qualche modo divorata, ma che al tempo stesso viene anche purificata dalle acque.
Da molti non viene definita neanche una love story, ma proprio un semplice rapporto fisico che sta a coronare l'assenza di tutto, anche di amore.
Sì, perché in realtà il rapporto fisico è un rapporto molto asettico, come hai detto tu prima, troppo materiale. E i due ragazzi, l'attore è Kang Sheng Li e l'attrice è Shai Ching Chen, spero che si dica così, abitano in un condominio quasi disabitato, umidiccio, attraversano le più squallide gallerie della metropolitana, carichi appunto di questi secchi per prendere l'acqua. Lei divorata sempre dalla solitudine e lui accoppiato con questi ritmi quasi animali alla partner, mentre la cinepresa non si ferma mai e li segue anche con la cinepresa proprio a spalla in ogni loro movimento. E poi insomma comunque c'è anche il tema del mercato del porno, che non si ferma mai, che è la metafora dello sfruttamento totale dei corpi schiavizzati della globalizzazione e che non ha però possibilità di interrompersi, perché serve per mandare avanti il mercato generale. E in realtà, giusto una piccola postilla e poi finiamo, il titolo originale era La nuvola capricciosa, tratto da un'antica canzonetta, Usé, che appunto aveva a che fare con lo sperma, un classico del cinema hard.
E adesso la nostra consueta rubrica con la quale chiudiamo questi ultimi 4 minuti insieme, cullati per questa volta dalle note di un giudice di Morgan e non Because the Night, perché ci siamo evolute da voler imitare Ghezzi a diventare delle critiche vere e proprie con la nostra colonna sonora. Prego, i consigli di Elisa.
Iniziamo. Allora, innanzitutto premetto che è stato difficile scrivere dei consigli, perché il mondo orientale cinematografico è talmente ampio e così in fermento, soprattutto negli ultimi anni, che darne una lista è quanto mai esaustivo. Ma voi sapete che ogni nostra puntata non può essere esaustiva della miriade di materiale che c'è nel mondo cinematografico, quindi ci perdonerete. Iniziamo con Il tempo dei cavalli ubriachi di Gobadi del 2000. Per continuare poi con un film che è un po' sputtanato, se lo posso dire, troppo commercializzato, come La tigre e il dragone, con una regia perfetta, di Ang Lee del 2001. Passiamo poi a un film che consiglio a tutti ed è Millennium Mambo di Hu Hsiao-hsien del 2001. Un altro film di Wong Kar-wai da vedere, 2046, del 2004. Continuiamo con
Il cerchio di Panay del 2000, Oro rosso sempre di Panay del 2004 e Breaking News di Tu del 2004.
Le lacrime della tigre nera di Sesana Tieng del 2001. E poi un altro film di Tsai Ming-liang, che è proprio quello che, che gli ha dato un maggior successo, ed è stato Che ora è laggiù, che esce nel 2001.
Election di To, Le biciclette di Pechino di Wong e 10 di Kiarostami
del 2003. E ancora un film di un regista di cui avremmo dovuto parlare ma non ne avevamo tempo, ovvero Jia Zhang-ke, Unknown Pleasures, che esce nel 2002.
Matrimonio tardivo del 2001 di Cosa Scivi. La foresta dei pugnali volanti di Zhang Yimou del 2004.
e Intervento divino di Suleiman del 2002.
E su queste risate di sottofondo dovute alla mia meravigliosa pronuncia, che adesso avete scoperto non solo eccelle nell'inglese ma anche nel cinese, nelle varie lingue orientali, ci salutiamo.
Ciao. Arrivederci. Ascoltate Radio Visioni, il cinema da ascoltare,
ogni mercoledì dalle 19.30 su radiofonica.com.
Ciao.
Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia.
Laboratori!
Radiofonica.com presenta